Allora, pronto, torniamo in diretta ai microfoni. Abbiamo con noi un compagno. Tu vivi a Marghera?
No, a Venezia. No,
Venezia.
Ho lavorato a Marghera per 33 anni.
Al petrolchimico?
Una delle fabbriche della prima zona industriale.
Ho capito. Senti, allora, noi abbiamo letto i giornali stamattina, però appunto tu stai a Venezia, raccontaci un po' come avete vissuto questa situazione.
Beh, io abitando a Venezia, ero un po' distante da, diciamo, da dove è successo il fatto, no? E questo è ancora una delle tante decine, se non addirittura di centinaia, di casi come questi, che nonostante che i lavoratori avessero avvisato la direzione dei scompensi e dei disagi che vivevano, non avevano mai preso in considerazione quello che è stato detto dai lavoratori, no. Naturalmente il sindacato, come sempre, si fa avanti dicendo: ma noi però avevamo avvisato che c'erano delle incompetenze, delle cose che non andavano bene. Sì, però diciamo che da una lettura mia e di altri compagni, no, abbiamo, sì, inutile che il sindacato dica che loro avevano avvisato la direzione di questi scompensi per i lavoratori, però come sempre, da sempre, restano solo parole, non prendono mai in mano la situazione effettivamente come dovrebbe essere presa, cioè nel senso che non puoi dire: ma però, ma sa, no, sì, noi l'abbiamo detto, però no. No, perché negli anni, almeno che io ho lavorato, quei 32 anni che più che ho lavorato lì, quando il sindacato non faceva le cose, i lavoratori dovevano scioperare, e si scioperava per prendere in mano la situazione. Se no, questi atteggiamenti, sia da parte del sindacato, sia da parte dei padroni e dei stessi lavoratori, che purtroppo, non è vero, non sono più i lavoratori degli anni 70, sono i lavoratori delle imprese, degli appalti, dei subappalti, eccetera, che non hanno potere contrattuale, si trovano, non è vero, a subire queste condizioni di lavoro infami, non è vero, e subire anche danni fisici, se non, come tantissime altre volte, di pagare con la vita, capisci? Per cui il problema è questo, è un problema che si ripete per l'ennesima volta e non se ne va fuori se, non è vero, il sindacato non diventa un sindacato serio. Perché io dico, un fatto come quello di ieri, dove ci sono quattro persone, due gravi, gravissime, e altre quattro, non è vero, prese dentro, inutile che il sindaco, come qui a Venezia, ha dato l'allarme dicendo: state tutti a casa, e poi ieri sera viene fuori dicendo: ma è stato superato, si è svolto bene, bravi pompieri, 90 pompieri qua e là, però quelli che hanno pagato con la salute se la portano in tomba, insomma, questi disagi. E cosa rimane? Rimane due articoli sui giornali che tutti sono stati bravi, tutti si sono dati da fare, e la fabbrica, quella come altre, si ripeterà ancora, come abbiamo visto nella storia di Marghera, capisci?
Certo.
Il problema è molto grosso, anzi, se tu hai delle domande più specifiche.
Sì, sì, io direi che questo appunto è una, lo chiamano incidente, ma come hai giustamente detto tu, e anche qualche giornale riporta, prima o poi doveva succedere, perché le segnalazioni erano arrivate soprattutto da parte di chi lavora all'interno di questo stabilimento.
Certo.
Sulla dinamica si sa qualcosa?
No, guarda, perché è successo ieri mattina, praticamente non c'è stato neanche il tempo, se non sei direttamente interessato, cioè come la Protezione Civile, come l'ASAP, come i pompieri, eccetera, non è vero, i vigili del fuoco, ecco, loro direttamente hanno potuto toccare con mano il danno, però più di tanto non ne sai, perché, per dire, è stato intervistato un operaio che lavorava, era smontato col turno di notte alle 6 del mattino, e lui senza problemi ha denunciato sia l'azienda e sia che era stato avvisato il sindacato. A sua volta, no, il sindacato non è vero, mette il cappello sopra di tutto, no? Noi del sindacato avevamo detto, no, voi del sindacato dovevate bloccare i lavori quando gli operai avevano denunciato l'impossibilità di lavorare in quelle condizioni, perché le cose che sono state dette dai lavoratori avevano messo in evidenza, però purtroppo come sempre la politica è quella che è, i padroni sono i padroni, il sindacato è il mediatore, non è vero, tra partiti politici, tra padroni e partiti politici dicono, è poco media con i lavoratori, insomma, perché gli impone sempre delle condizioni di dire o così o si chiude, o così o è peggio. Di volta in volta vediamo come, non è vero, hanno subito negli anni le condizioni di lavoratori che hanno dovuto accettare tutto quello che, diciamo, nel tempo degli anni 70 erano state conquiste dei lavoratori con grandi lotte. Oggi di lotte non se ne fanno più, insomma. Io mi fa ridere, mi sembra di, quando fanno qualche dimostrazione, sono piccole dico, processioni, non ci sono più i scioperi generali, no, piccole manifestazioni di un piccolo settore, eccetera eccetera, per cui il rapporto di forza non esiste più, e qui ci fanno pagare tutto e di più, insomma. Adesso io sono un pensionato, sono fuori, ma nonostante non è che io non paghi delle conseguenze della politica che stanno facendo i padroni, perché è detta su anche la stampa un po' vergognosa, direi, no? Che dico, ma i ricchi si arricchiscono sempre di più e i poveri diventano sempre di più, ma questi poveri che diventano sempre di più chi sono? Gli ex lavoratori, i pensionati che non hanno neanche più potere contrattuale, capisci? Credo sia chiaro, insomma, questo atteggiamento che viene fatto sia dai padroni sia dalle forze politiche. Oggi coprono tutto col discorso del virus, perché col virus non è vero. Questo qui è una pandemia grande, ci sono problemi più grossi, eccetera eccetera, e dopo le contraddizioni di una realtà sociale che è quella che è, che i stessi lavoratori chiedono di andare a lavorare a rischio della vita, non è vero, perché non attirano stipendi, perché i stipendi non bastano, perché non si sa quando si riprende il lavoro, eccetera eccetera. E anche questa qui per i lavoratori è una spada di Damocle, insomma, che non hanno nessuna possibilità, insomma. Decide i padroni, decide il sindacato e decidono le forze politiche, che vediamo, insomma, come andiamo, insomma. Credo che nel caso che dica io, credo che se ne sappia abbastanza, insomma, delle condizioni
direi di sì,
col debito pubblico eccetera eccetera.
Senti, ti volevo dire anche questo, cioè parlarne con te, questo tipo di situazione. Poi ecco, mi viene in mente la ThyssenKrupp, per dire una delle più eclatanti, dove appunto si era denunciato le condizioni e poi è successo quello che sappiamo. Ma comunque questa zona, Marghera in particolare, ma non solo, perché magari Venezia è stata colpita di meno da questa nube, che a vedere le foto fa veramente impressione, ma a questi livelli, con queste sostanze che al momento non sappiamo che cosa sia sviluppato, si parla di solventi che sicuramente
non ci
tranquillizza.
È una fabbrica di pittura.
Esatto, quindi veramente le conseguenze magari si vedranno nel tempo, però quella è una zona che è sempre stata invasa da miasmi, da nocività. Voi negli anni 70, anche oltre, avete appunto spesso lottato e denunciato, anche senza bisogno di incidenti, diciamo così, di una situazione che metteva in serio pericolo la salute degli abitanti e delle abitanti.
Eh sì, questa è la politica che facevamo noi allora, del movimento operaio, di cui io ho fatto parte in quanto autonomo, cioè l'autonomia operaia, non è vero, di cui io ho fatto parte, erano queste le lotte che si facevano allora, no? Riduzione di orario di lavoro, condizioni di lavoro, ambiente, nocività, eccetera. Ci hanno pensato loro bene a buttare dentro in prigione tutti quei compagni, no, che sono stati conosciuti, insomma, no? Per cui abbiamo pagato caro e abbiamo pagato tutto. Noi ci viene da ridere, perché eravamo noi a gridare con lo slogan pagherete caro e pagherete tutto.
Così.
È venuto il contrario, insomma, è vero. Abbiamo pagato tutto il
amara considerazione, è vero. E chissà quanto altro, se non riprendiamo in mano le nostre vite, quanto altro dovremo ancora pagare, soprattutto in questa situazione.
Certo, proprio così, sì.
Senti, se vuoi fare qualche considerazione ancora, se no per me va bene così e ti ringrazio molto.
No, io ringrazio voi che avete fatto questa chiamata, che così sapete da persone che dentro lì hanno partecipato alla storia di quel ventennio, insomma, che di quelli, diciamo, della mia generazione lì dentro non ce ne sono altri. Se al massimo puoi trovare qualcuno che era lotta continua, per dire, come Bettin, che è stato intervistato ieri, era il prosindaco di Venezia fin qualche anno fa, adesso lo è di Marghera, e che giustamente è stato intervistato e ha fatto un'ottima denuncia. Puoi vederlo sull'intervista su Rai 3 di ieri sera.
Si ha scritto anche sul manifesto oggi.
C'è sul manifesto, se io non ho preso il manifesto.
Va bene, d'accordo Germano. Allora,
giornali locali.
Certo, ancora grazie. Poi fra l'altro ti dico anche che noi abbiamo fatto sia una rassegna di giornali che abbiamo qui, sia guardato le prime pagine, solo il manifesto mette con grande rilievo la notizia e un altro la mette in piccolo nella prima pagina, non ricordo, a parte il Gazzettino, credo il Gazzettino ovviamente, per ovvi motivi. D'accordo, allora ancora grazie tante.
Va bene,
buona giornata.
Migliucci carissimo,
ti saluto tutti, d'accordo, grazie.
Ciao.
Questa appunto era una corrispondenza appunto con Venezia, in questo caso per fare alcuni ragionamenti che mi sembrano, insomma, per la maggior parte abbastanza condivisibili. Ci fermiamo ancora un po' e poi passiamo a chiamare Murat Çınar per parlare appunto del ruolo della Turchia, dei servizi segreti turchi nella liberazione di Silvia Romano, e poi più in generale invece di quello che viene chiamato neo-ottomanesimo, cioè questa espansione turca all'interno delle aree geografiche che facevano parte dell'impero ottomano, e in particolare in Africa. Quindi ci sentiamo ancora un po' di musica e poi ritorniamo in voce.